Centro Radio, Newsline Estate. Le 8 e 4 minuti, buongiorno, benvenuti all'ascolto della Newsline di quest'oggi, è martedì 2 settembre 2025. Andiamo subito da Daniele Grifoni dell'AMMA per sapere che giornata ci aspetta. Daniele, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo subito che una linea temporalesca è transitata sulla Toscana centro-settentrionale nel corso della notte e in queste prime ore del mattino. Attualmente si trova interessa una zona che va dal basso golfo di Follonia, quindi la zona di Puntala, passa per l'alta provincia di Siena, arriva fino al Mugello e al Casentino. Questa linea temporalesca è prevista muoversi ulteriormente verso est, andando a interessare più direttamente le province di Arezzo, Siena e Grosseto, in particolare le parti più settentrionali di queste province, con ancora rovesci e locali temporali occasionalmente ancora forti. Per quanto riguarda i venti, quest'oggi sono previsti generalmente moderati o forti di libeccio sul litorale settentrionale e in Appennino, specialmente sotto vento adesso, con mari generalmente molto mossi e localmente agitati al largo, mossi invece altrove. Dopo il passaggio di questa linea temporalesca si segnala comunque la persistenza di condizioni di variabilità sulle zone interne della regione anche nel resto della giornata, quindi con occasionali rovesci o brevi temporali molto isolati. Con questo direi che per ora è tutto.
Grazie a Daniele Grifoni dell'AMMA.
Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 3 settembre, concerto al tramonto con Newt ed Alessandro. Musica intima e poetica tra blues e tradizione napoletana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La musica dei poeti, i poeti della musica. Amara, Godano, Cristina Donà e Saverio Lanza al Gabinetto VSE di Firenze in 3 serate di musica e parole. Mercoledì 3 settembre, Vivi incredibilmente ti fu dato, omaggio di Amara a Mario Luzzi. Giovedì 4, canzoni e parole di Cristiano Godano per Carlo Emilio Gadda. Venerdì 5, ogni volo trafitto, concerto di Cristina Donà e Saverio Lanza con il coro Menura Vocal Ensemble, dedicato a Margherita Guidacci. Ore 21, cortile di Palazzo Strozzi, ingresso libero. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia. Info vse.it.
Contro Radio. We'll be right back.
Le 8:10 partiamo da Siena e partiamo dallo stabilimento Beko, una questione di cui ci siamo occupati a lungo per seguire una vicenda molto spinosa, quella della Beko di Viale Toselli. Saluto subito la nostra ospite che ci aiuta a fare il punto su questa vicenda, che è Daniela Miniero, che è della segreteria generale della FIOM CGIL, che è la segretaria generale della FIOM CGIL di Siena. Buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, partiamo dal fatto che nonostante l'accordo raggiunto con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo stabilimento chiuderà entro quest'anno. Com'è la situazione al momento? Qual è il punto?
Allora, lo stabilimento cesserà la sua produzione il 31 dicembre 2025, come era previsto anche nell'accordo quadro firmato al Ministero. I lavoratori rimarranno in forza alla Beko fino a tutto il 2027. Nel frattempo è stata conclusa la procedura 223 per incentivare le uscite di chi avesse, diciamo, la volontà di voler uscire, con i 90.000 euro di buonuscita e 2 anni di NASPI. E ad oggi saranno una trentina i lavoratori che lasceranno lo stabilimento. Nel frattempo, ora noi, avendo, diciamo, ottemperato a quelli che sono i 2 pilastri dell'accordo, ovvero l'acquisizione da parte dello Stato, dello stabilimento, e la norma ad hoc per dare copertura economica di una cassa integrazione straordinaria per tutto il 2026-2027, lavoratori che ovviamente rimarranno agganciati alla speranza della reindustrializzazione, resta la parte più importante, che è quella di monitorare che effettivamente la priorità dei lavoratori, delle parti sociali di quell'accordo è di dare continuità lavorativa. Il 17 di settembre probabilmente avremo un incontro che ci deve essere confermato con l'azienda e l'advisor per comprendere lo stato di avanzamento nella ricerca del soggetto reindustrializzatore. Quindi ora noi siamo in una fase di attenzionamento. Ci sono varie fughe di notizie che però mi corre l'obbligo, anche per serietà e rispetto nei confronti dei lavoratori, ad oggi non c'è stata presentata nessuna richiesta ufficiale, quindi ai tavoli sindacali e ministeriali, di un progetto di reindustrializzazione concreto. Ecco.
Su questo torniamo tra poco, però davanti alle dichiarazioni del ministro Urso di aprile, che parlò di un accordo importante, direi storico, per governare al meglio questa transizione industriale, salvaguardando la forza straordinaria del Made in Italy, che diventa di fatto per questa grande multinazionale il centro propulsivo in Europa. Tutti gli stabilimenti rimarranno in attività, non ci saranno licenziamenti, è un grande successo del sistema Italia. Con questo accordo sono state pienamente rispettate le prescrizioni precise del Golden Power. Così Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, qualche mese fa, ad aprile,
quando è stato firmato l'accordo, certo.
Ecco, toni un po' trionfalistici, mi verrebbe da dire.
Li ha sempre avuti il governo rispetto a questa situazione dei toni trionfalistici e eccessivamente forse positivi. Noi l'avevamo sempre detto che fin da prima, quando aspettavamo le pronunce dei 2 antitrust, che questa era un'operazione che andava monitorata bene, perché lasciava spazi a dei possibili scenari drammatici, e quindi così è stato. Ha sempre detto, nella difesa ovviamente del suo operato, che il Golden Power avrebbe impedito qualsiasi chiusura. Il problema è che comunque ad oggi, il 31 dicembre 2025, cessa la produzione, e che se non si trova un reindustrializzatore a dicembre 2027 di fatto cessa anche il rapporto di lavoro con la Beco. Noi come parti sociali a quel tavolo abbiamo fatto l'impossibile per allungare i tempi e per impegnare il governo alle proprie responsabilità e anche alla Beco. Però parlare di vittoria e che sono state scongiurate le chiusure dei siti mi sembra una versione fantasiosa, un po' troppo positiva.
Per essere gentili, mentre invece lei prima accennava al fatto che girano voci su un possibile protagonismo di Leonardo nell'operazione di reindustrializzazione del sito della Beco. Ci sono state già polemiche, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ha detto la città merita di meglio, però le dice queste sono illazioni, noi non abbiamo niente d'ufficiale.
Allora io su questo vorrei fare un chiarimento.
Prego.
Io non so questa fuga, questo nome da dove sia spuntato, probabilmente perché comunque noi oggi ci troviamo in una economia, parlo a livello nazionale, di guerra che si basa sempre di più sull'industria bellica, e forse qualcuno si era auspicato potesse arrivare un soggetto che oggi per quello che produce è un soggetto stabile e strutturato, però ripeto, mi è stato chiesto che cosa ne pensano le parti sociali di un eventuale arrivo della Leonardo. Io credo che sia proprio inutile potersi esprimere su un qualcosa che a oggi non c'è. Noi ci esprimeremo nel momento in cui verrà presentato un progetto industriale che implichi tutto la salvaguardia di tutto il perimetro occupazionale, e da lì ovviamente valuteremo la credibilità e la sostenibilità del progetto nella difesa delle tutele dei lavoratori ancora agganciati. È ovvio che se poi mi fa una domanda di aspetto ovviamente puramente etico politico, certo, rispetto certo. anche alle polemiche che sono venute fuori da questo, io rappresento ovviamente una posizione che è sempre stata chiara, e basta vedere anche i comunicati stampa della FIOM anche in sostegno della ultima operazione umanitaria che speriamo vada a buon fine senza precedenti. È ovvio che noi siamo contrari alla guerra, contrari ad un'economia di guerra. La FIOM CGL, la CGL tutta, ha sempre duramente condannato le scelte di questo governo, che sono tutte protese ad aumentare la spesa per riarmarsi a danno ovviamente di quelli che sono i diritti che andrebbero invece tutelati di tutta la comunità nazionale, del popolo italiano, quale il diritto alla salute, perché ovviamente questi soldi vengono distratti dalla sanità, vengono distratti dall'istruzione, vengono distratti da una politica industriale che manca nel nostro paese. Ed è certo che noi preferiremmo ovviamente che tutta l'economia di questo paese, che è sempre più, ripeto, orientata verso il riammarsi, fosse riconvertita in una industria che possa rappresentare un valore aggiunto.
Ma se arriva Leonardo, che cosa succede, voi siete per la garanzia dei posti di lavoro, immagino.
Ma questa è una domanda, passi il termine, scontata, nel senso, è ovvio che noi siamo alla difesa dei posti di lavoro, è ovvio che noi però ci aspettiamo ad un lavoro che sia un lavoro etico, di qualità, che rispetti i diritti dei lavoratori e che rispetti anche la tradizione. Il nostro è un paese che, ricordo, basa i suoi valori sulla carta costituzionale, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione. Certo che noi non abbiamo neanche la possibilità di scegliere il soggetto reindustrializzatore. Ragioneremo quando ci verrà rappresentato e faremo i conti con, più che noi, io credo che la politica locale dovrebbe fare i conti rispetto a quella che è la tradizione di questo paese. Mi piace parlare di paese, non solo di Siena, perché certo, poi se no cadiamo in una contraddizione che io ripeto, massimo rispetto di tutti i pensieri, e poi c'è la realtà che è sotto gli occhi di tutti. Questo è un paese che oggi occupa più di 30.000 addetti nell'industria bellica. Ecco, io come parte sociale e come diciamo proprio organizzazione che rappresento, ma abbiamo già rappresentato pubblicamente il nostro pensiero, vorremmo che ci fosse una riconversione culturale e quindi anche economica di questo paese. Siena ovviamente è una città particolare, è una città che vive forse la più grande crisi occupazionale di tutti i tempi, e 300 lavoratori devono avere riconosciuto il diritto al lavoro. Poi è alla politica ovviamente e all'azienda, perché questa è una vertenza che è stata discussa al Ministero del Lavoro, e anche sulla reindustrializzazione ovviamente avrà un ruolo il Ministero del Lavoro. Perché questo? Perché la prima volta, lo diceva lei prima, è un accordo senza precedenti che lo Stato compra uno stabilimento per dare continuità lavorativa. Io direi ragioniamo quando ci sono cose concrete.
Vedremo che cosa accadrà, anche perché la cosa avrà tempi abbastanza brevi, suppongo. Entro l'anno capiremo, insomma.
Entro l'anno io mi auguro di poter capire qualcosa in più su quelli che sono gli interessamenti. Oggi l'azienda si dice che ci sono una decina di soggetti interessati, e l'advisor individuato dall'azienda ha già fatto una prima scrematura, però anche loro non hanno assolutamente nessuna notizia di un interessamento di Leonardo. Quindi poi ripeto, questa secondo me è stata un po' diciamo la scintilla, ma il tema resta ed è un tema troppo serio per essere affrontato così, rispetto soltanto
sulle
a un
voci,
unico
sulle
sito,
voci.
No, ma anche rispetto a un unico sito. Cioè oggi noi dovremmo fare una riflessione un po' più ampia e al governo dovremmo chiedere: ma davvero è questa la cultura e la politica, quindi, che rappresenta i nostri valori nel nostro paese? Quindi io un richiamo alla Costituzione lo farei.
Grazie Daniela Miniero, segretaria della FIM CGL di Siena, buona giornata.
Grazie a
lei.
A
invece con Simone Cavalli facciamo una diversa riflessione, dirigente del Gobetti Volta. Torniamo nella città metropolitana di Firenze, perché siamo alla riapertura delle scuole e si discute dell'inasprimento della linea ministeriale sull'utilizzo dei cellulari con divieto assoluto anche in licei, tecnici, professionali. Ci saranno sanzioni ad hoc, è una delle novità dell'imminente anno scolastico. Buongiorno a lei, Preside, ben trovato.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
Senta, ma lei che pensa di questa cosa? Sinceramente, anche in merito ovviamente alla sua esperienza.
Certo, allora innanzitutto vorrei dire che diciamo la maggior parte delle scuole si è dotata di un regolamento per il divieto dell'uso del cellulare da tempo, quindi non è che diciamo le scuole fossero in qualche modo disarmate di fronte a l'uso del cellulare. Nella mia scuola è normato dal 2017 nel regolamento di istituto il divieto dell'uso, tranne che il docente possa autorizzare l'uso durante le attività didattiche o durante delle esperienze anche al di fuori della scuola. Quindi questo divieto che include anche le attività didattiche, quindi praticamente i ragazzi a scuola non lo possono mai usare in nessun momento, per quanto mi riguarda lo vedo qualcosa di un pochino anche che va contro quello che è successo al PNRR. Cioè ci siamo dotati di tantissimi strumenti digitali, ci sono tante app con cui i ragazzi possono interagire durante la lezione, penso ora al Kahoot o altre, per cui te fai la lezione, poi trasmetti un test interattivo e discuti le risposte che i ragazzi danno in diretta subito dopo aver fatto la lezione. Ecco, vietare questo tipo di utilizzo mi sembra un po' eccessivo. E poi si dà alle scuole anche ora, diciamo così, in base all'autonomia scolastica, la possibilità di dare sanzioni, no? Quindi ci saranno sanzioni diverse in base alla scuola in cui magari vai. E anche questo, diventa difficile, cioè l'uso del cellulare, fra l'altro, per questi ragazzi non è solo qualcosa che uno deve prevedere e magari pensare ed educare solo a scuola, perché l'uso del cellulare per i ragazzi e per tutti noi è diventato una sorta di protesizzazione, no? Noi lo usiamo continuamente e quindi sarà anche difficile impedire l'utilizzo vero e proprio a scuola. E poi le sanzioni si sa, funzionano giusto sempre, no? Quindi era meglio forse un'attività di educazione all'utilizzo, come prevede fra l'altro la legge sull'educazione civica.
Anche perché praticamente questi ragazzi si ritroveranno, come tutti noi d'altronde, ad affrontare un mondo digitale, parliamo di transizione digitale, di un mondo dove l'utilizzo delle intelligenze artificiali è già in essere, anche di dove c'è una grande inconsapevolezza. Questa inconsapevolezza è un problema.
Sì, allora, l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole nel 2019 ha proprio nella legge è proprio scritto che noi dobbiamo dare le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e delle interazioni in ambienti digitali, oltre che dare ai ragazzi la consapevolezza di quello che succede nei social in cui loro chattano e così, e ci mancherebbe, lungi da me il demonizzare i social, però il loro utilizzo consapevole è estremamente importante. Quindi questa scuola a questo punto non lo possiamo più fare, perché loro il cellulare non lo possono più prendere in mano e noi non possiamo più magari interagire con loro e dire ok, quali sono le app che usate, vediamo quali sono i rischi che correte quando fate qualcosa di questo genere. Ecco, questo adesso non è più possibile. D'altra parte si dice bene, possono utilizzare i tablet, ma i tablet innanzitutto tutti dovrebbero avere il proprio tablet, perché anche le scuole piuttosto grandi gestire 1200 tablet diventa molto complicato, e poi il tablet comunque sia non è lo strumento che utilizzano quotidianamente. Quindi ecco,
c'è un'ascoltatrice che ci scrive: si può fare scuola digitale anche senza avere il cellulare personale a scuola con LIM e tablet. Sì, questo è vero, tutti dovrebbero avere il proprio tablet a scuola, anche questo è vero, però insomma lei rispondeva già a questa nota dell'ascoltatrice che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo appena letto al nostro numero WhatsApp. Detto tutto questo, professore, la scuola inizia, i problemi della scuola sono anche alti, mi verrebbe da pensare.
I problemi della scuola sono sempre un po' i soliti di inizio d'anno, no? Il reperimento dei docenti, la precarizzazione, quelli sono problemi ormai abbastanza annosi che ci portiamo dietro, in particolare quest'anno anche per il personale ATA, che ancora non è stato nominato e quindi le scuole hanno segreterie sguarnite, insomma i problemi di ripartenza e di gestione normale della situazione, ecco.
Molte le persone ci stanno scrivendo. C'è un ascoltatore dalla Baviera, Leonardo, che dice: saluti dalla Baviera, che ha investito un sacco di soldi nella digitalizzazione ed uso dei tablet nelle scuole della settima classe in su, la seconda media nostra, con effetti devastanti sui risultati, però scrive questo ascoltatore, nel senso che la cosa non è semplice, professore, però probabilmente abbiamo bisogno di un dibattito di livello più elevato.
Allora, io penso che la complicazione sia su due livelli. Il primo livello è organizzativo, cioè una scuola come la mia di 1700 studenti, organizzare i tablet per tutti questi ragazzi diventa estremamente complicato, perché poi ci sono costi di gestione, costi di manutenzione, ti arriva il ragazzo e se l'ha scordato a casa, quello e ce la scarico, e quindi diventa anche molto difficile organizzare le lezioni. Poi voi immaginate che un docente che entra per un'ora, bene, tirate fuori tablet, accendete, per, con i cellulari è molto più immediato. Lo abbiamo sperimentato, non è che cioè, anche in attività di associazioni che venivano a fare delle lezioni, l'uso dei cellulari ha reso molto più interattiva la situazione. Poi uno dice, bene, si può usare tablet, si possono usare tablet, però è meno immediato e meno possibile, perché per tutte le classi i tablet non ce li abbiamo. Ecco. E poi una cosa che tenevo anche a dire è che l'educazione deve passare a tutta la comunità scolastica. I ragazzi devono tenere il cellulare, e noi penso, insomma, il collegio sarà investito di questo. La mia indicazione sarà quella che i ragazzi lo tireranno nello zaino, perché cassettine, cose, diventa una complicazione ulteriore.
Ma attribuirgli una responsabilità a questi ragazzi.
Esatto.
In modo, no?
E ma anche ai genitori, cioè non chiamate i ragazzi durante le ore di lezione. Se i ragazzi hanno un'interrogazione, ve lo diranno quando arrivano a casa, quanto hanno preso, come è andato il compito e tutto il resto. L'immediatezza della comunicazione, ecco, anche lì. Perché i ragazzi vedo spesso escono in corridoio, chiamano per dire ho preso 6, ho preso 7, no, vabbè, calma, cioè te lo dici a casa quando arrivi.
Senta professore, grazie per essere stato con noi questa mattina, buona giornata, buon lavoro, buona scuola a lei.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Allora, il giornale radio di Popolare Network, che secondo me dovrebbe già essere arrivato, che sono le 8:31, per cui Mirko Roppolo in regia farà una magia per farvelo ascoltare dall'inizio. Noi ci risentiamo subito dopo.
Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Sudan una frana provocata dalle forti piogge avrebbe fatto almeno 1000 morti, avrebbe sommerso un intero villaggio, è successo in Darfur, nella zona occidentale del paese dove ci sono molti rifugiati scappati dalla guerra civile cominciata nel 2023. La notizia della frana è stata data da un gruppo armato che combatte insieme all'esercito regolare. La guerra civile in Sudan ha fatto almeno 12 milioni di profughi e potrebbe aver già provocato la morte di 150.000 persone.
In Afghanistan i soccorritori avrebbero raggiunto nelle ultime ore alcune delle zone più remote colpite ieri dal terremoto con epicentro nella provincia di Kunar. Le operazioni di soccorso procedono soprattutto con gli elicotteri, vista l'impraticabilità delle strade. I Taliban hanno chiesto il supporto della comunità internazionale e alcuni paesi hanno offerto aiuti. Il bilancio delle vittime è sempre fermo a 800.
A Pechino è in corso il bilaterale Xi Putin. I due leader hanno già partecipato nei giorni scorsi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, durante il quale si è parlato molto di un nuovo ordine globale alternativo a quello guidato dall'Occidente. A Pechino sta arrivando anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. Domani nella capitale cinese ci sarà una grossa parata militare per ricordare la sconfitta del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 150 droni, 120 sarebbero stati intercettati, colpite le regioni di Odessa, Sumy e Kiev, ci sono almeno un morto e diversi feriti. Questi ultimi attacchi, insieme alla calda accoglienza che Putin sta ricevendo in questi giorni in Cina, confermano che nonostante le pressioni occidentali, Mosca non abbia alcuna intenzione di fermare la guerra.
A Gaza sono 17 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani dall'alba di oggi, lo dicono le autorità locali. Israele prosegue nei piani di occupazione della principale città della striscia, nonostante i dubbi dei vertici militari. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo scontro tra Netanyahu e il capo di Stato Maggiore Zamir, che si oppone alla prospettiva di un governo militare a Gaza e al contrario spinge per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Il premier ha respinto la sua richiesta e ha chiesto a Zamir di non parlare più con la stampa. Il Belgio intanto riconoscerà lo Stato di Palestina, lo ha detto il ministro degli esteri belga, annunciando anche sanzioni contro il governo israeliano. Il riconoscimento avverrà nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si terrà questo mese. In quella sede anche la Francia dovrebbe fare lo stesso. 8:33 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un
cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 9 km di coda per un mezzo pesante fermo in avaria, in galleria al chilometro 29 della direttissima, tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio. In direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Montelupo Fiorentino e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Cospe presenta Accordi, musica per la pace. Un viaggio musicale tra le culture e la musica popolare per promuovere la pace, il dialogo e la solidarietà. Sul palco la pianista italo-senegalese Umul Kairi Karroi, la violista cubana Lida Romero Rodriguez, la sassofonista Giada Moretti e Keke Riascos, musicista colombiano, con la cantante e direttrice del coro Confusion, Benedetta Manfriani. Sabato 6 settembre alle 19 a Firenze, all'abbazia di San Miniato a Monte. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria, evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2025. Info cospe.org. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Venerdì 26 settembre il talk con il candidato premio Nobel per la pace Michelangelo Pistoletto e Ruggero Poi. L'incontro tra i due giganti del jazz Enrico Rava e Fred Hirsch. Riccardo Tesi, i Bitoi e il loro progetto immersivo tra musica e natura.
E poi il suonatore di basso. Viaggio lungo le tappe fondamentali della musica italiana insieme a Gianni Maroccolo. Dai CSI ai Litfiba fino ai PGR. Special guest Andrea Chimenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 16 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
I'm only happy when it rains. So sad, I'm only happy when it rains. Oh, your misery.
Quest'oggi, martedì 2 settembre, dalle 18 alle 23, in Piazza della Signoria a Firenze, si terrà un'iniziativa di solidarietà, di condanna, di memoria, organizzata da Donne Insieme per la Pace di Firenze. Saluto e ringrazio Marisa Nicchi, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
Prego, ci aiuta a raccontare di che si tratta, come è stata pensata, cosa accadrà?
È stata pensata come una delle numerose, tra le numerose iniziative di mobilitazione che sono in corso nel mondo, in Italia e nella nostra città, per fermare quello che sta avvenendo a Gaza, un genocidio insopportabile per la coscienza democratica, e questo suscita un'indignazione che cerca di trovare le forme in cui esprimersi nei modi più diversi. Oggi abbiamo scelto di riprendere l'iniziativa fatta dal cardinale Zuppi di leggere i nomi dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita dal 7 ottobre in poi. Quindi diamo appuntamento a questa lettura pubblica, che vuole essere una lettura di memoria, perché per ridare vita per un attimo a bambini che innocenti che hanno perso la vita in un conflitto con un'ingiustizia indicibile.
È un'iniziativa molto molto forte, che ci ricorda che quello che sta accadendo è veramente uno spartiacque. Lei sente anche una forte frustrazione, una grande solitudine. Questi vanno avanti senza freni.
Sì, loro vanno avanti senza freni, tra l'altro arrivando, scalando un livello di crudeltà, di ingiustizia inaccettabile, come è stato, come viene paventato da questo progetto di sostituire Gaza con una riviera di ricchi e di luogo di aziende tecnologiche costruite sulle macerie del popolo gazavi. Quindi loro vanno avanti anche perché c'è un'impunità globale, a partire dal nostro governo, a partire dall'Europa, un'impunità inaccettabile. Non è più tempo di dichiarazioni vuote, oggi è il tempo soprattutto dei governi di agire. Le azioni possono essere tante. Loro vanno avanti, ma il mondo si sta sollevando, c'è una grande mobilitazione mondiale anche qui in Italia. Voglio ricordare quello che sta facendo la flottiglia che sta navigando per rompere, si dice, l'assedio a Gaza, perché a Gaza che cosa sta succedendo di più rispetto a tutto quello che le guerre di crudeltà portano? Lì c'è la deliberata decisione di farli morire di carestia, cioè di impedire ogni forma di assistenza. È una cosa inaccettabile, è il risultato del fatto che gli organismi di diritto internazionale viene svuotato e attaccato, disprezzato. Il diritto umanitario, il diritto di assistenza, e soprattutto che oggi nel mondo vige la regola del più forte che annienta il più debole, e questo è inaccettabile. Lì è evidente questo salto di inciviltà, di messa in discussione di una civiltà democratica, e credo che il popolo, noi che siamo senza potere ma non vogliamo rimanere impotenti, ci dobbiamo sollevare nei modi più diversi. Oggi faremo così, e lo annuncio che a chi vorrà partecipare, noi abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni di grida. Oggi cercheremo il silenzio per far risuonare ancora meglio i nomi dei bambini e delle bambine morte per la follia omicidia di Hamas, morte per una rappresaglia inaccettabile di Israele che vuole portare avanti il suo disegno di annientamento, le sue pratiche genocidarie, la occupazione della, di completa occupazione della Cisgiordania. E quindi noi chiamiamo, diciamo, attraverso la lettura dei nomi a mettersi dalla parte della giustizia. Ci sarà un leggio, sul leggio abbiamo posto l'elenco dei bambini morti dal 7 ottobre, a turno, dopo una fila, facendo una fila per arrivare alla lettura, a turno ci alterneremo e leggeremo i nomi. Solo questo, perché questo ci sembra un atto forte, simbolico, contro la disumanità e la crudeltà.
L'appuntamento è alle 18, si va avanti fino alle 23 dal lato di Via dei Gondi in Piazza della Signoria a Firenze, con Donne Insieme per la Pace, per questo appuntamento importante.
Con tutta tantissime associazioni che unite, con tante personalità istituzionali che verranno e parteciperanno a questo momento collettivo. Lo faremo in Piazza Signoria davanti al Comune, che è una città, Firenze, che è città operatrice di pace.
Marisa Nicchi, buona giornata e grazie.
Grazie.
Le 8.52, la seconda edizione della rassegna La Musica dei Poeti, i Poeti della Musica, che quest'anno si svolge da domani, da mercoledì 3 a venerdì 5 settembre, nell'ambito dell'estate fiorentina, nel cortile di Palazzo Strozzi. Stiamo parlando del Gabinetto Scientifico Letterario VSE, di 3 appuntamenti, tutti alle 21, tutti ad ingresso gratuito. Michele Rossi, il direttore del Gabinetto VSE, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Stiamo parlando di tre eventi unici tra letteratura e musica, ideati per il Gabinetto VSE di Firenze da quattro protagonisti del cantautorato italiano, dedicati ad autori del Novecento, le cui carte sono conservate presso l'archivio contemporaneo istituito dall'allora direttore Alessandro Bonsanti, di cui oggi porta il nome. Stiamo parlando di 50 anni fa, del 75. Seconda edizione, Michele Rossi, cerchiamo di capire che succede, che si preannunciano tre serate imperdibili.
Sì, allora, tre serate alle 9 nel cortile di Palazzo Strozzi. Allora, l'anno scorso abbiamo avuto, perché è stato con noi e il pubblico era davvero numeroso l'anno scorso, abbiamo avuto Zamboni, Bianconi e Marocco Recchimenti. E invitiamo tutti questi artisti anche quest'anno a primavera e all'inizio dell'estate all'Archivio Contemporaneo a studiare questi autori da loro letti, preferiti, insomma. E quest'anno sono stati con noi Amara, Cristiano Godano e Cristina Donanzi e a Saverio Lanza. Sono stati con noi un'intera giornata a guardare le carte, i manoscritti, i dati lo scritti. Amara ha sempre scelto Mario Luzzi, devo dire, di cui andiamo davvero orgogliosi a Firenze, non solamente perché è poeta fiorentino, ricorrono poi quest'anno 20 anni, ecco, oltretutto dalla morte, e anche perché, come sappiamo, una lapide si trova alla Basilica di Santa Croce di Mario Luzzi, accanto alle tombe di Alfieri e di Galileo, insomma, è grandissimo poeta, ecco, del Novecento. E Amara lo ricorderà con un reading, concerto reading, che ha intitolato Vivi incredibilmente ti fu dato, di fatto un verso tratto dalle poesie sparse, ecco, di Luzzi, che fu pubblicata nel 1960. La seconda serata, che è quella del 4 settembre, avremo invece Cristiano Godano, voce di Marlene Kunz, gruppo che ha segnato la storia della musica rock italiana dagli anni 90, e ha scelto Carlo Emilio Gadda. Perché? Perché è un autore davvero che lui adora, l'ha dimostrato nel 2005 incidendo una canzone che si intitola proprio La cognizione del dolore, per cui, ecco, uno dei maggiori romanzi di Gadda. E l'archivio di Gadda si trova proprio all'Archivio Contemporaneo, perché era un amico di Bonsanti, come si ricordava prima, appunto, che ha fondato l'Archivio Contemporaneo. E poi finiremo con venerdì 5 settembre con Cristina Donà, che ha fatto una scelta, devo dire, molto bella, scegliendo Margherita Guidacci. Margherita Guidacci è una poetessa religiosa tra le più autentiche del secondo Novecento. La Guidacci era legata molto alla dimensione mistico-contemplativa. E, di fatto, anche grandi traduttrici, ovviamente, da Emily Dickinson, Eliot. Ecco, devo dire, quello della Donata si preannuncia un grande evento, ecco, qualcosa di davvero inedito, mai visto davvero. E leggere anche delle poesie tratte dalle raccolte come L'orologio di Bologna, in cui la Guidacci ricordava l'attentato terroristico dell'80 di Bologna, un cammino incerto, insomma. Tre grandi eventi, insomma, in cui si racconta la poesia del Novecento e la letteratura tramite gli artisti contemporanei.
Rispondiamo subito ad un'ascoltatrice che ci scrive: non ho capito dove, ma è ad ingresso gratuito, è nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze, dove c'è la sede del Gabinetto VSE. Si parte domani, si va avanti fino a venerdì, sono tre appuntamenti, tutti alle ore 21, tutti ad ingresso libero, gratuito, fino ad esaurimento posti. Amara, Cristiano Godano, Cristina Donà con Saverio Lanza e quindi Carlo Emilio Gadda, Mario Luzzi e Margherita Guidacci. Tre appuntamenti che rientrano nell'ambito dell'estate fiorentina, la seconda edizione della musica dei poeti, i poeti della musica. Michele Rossi, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo tutti qua a Palazzo Strozzi, grazie.
Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli il desiderio mangiare. È ingombrante con tutto quello che gli viene da desiderare. Non trovo più il modo per farlo ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli il desiderio mangiare. È cannibale. si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Imparare a trattenerlo come. È tutta colpa delle stelle. Così, così lontane, così, che non si possono prendere. Così lontane che non si possono prendere. Imperfetta simmetria. Il desiderio mi distrae, si siede sopra il letto e comincia a parlare nella testa una freccia da disinnescare. Paura di essere soli, soli a desiderare quella parte mancante che ci completerà. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Imparare a trattenerlo come. Ciao.
Le 9 in punto, martedì 2 settembre 2025, da poco con voi Mirko Loppolo, restate sulle nostre frequenze. L'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto.
Che non si possono prendere. È tutta colpa delle stelle. Così lontane che non si possono prendere.
Toscani Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori